Buonasera, cittadini in divisa, torno a farvi compagnia con un maresciallo della Guardia di Finanza che nel febbraio del 2007 decise di lasciare sul portale di FCS, sul gruppo di discussione di questa associazione, un messaggio di risposta evidentemente a una discussione che si intitolava Stato di terrore a Lecce. Il nostro amico si chiama Giovanni Surano, è attualmente, come ho detto, un maresciallo della Guardia di Finanza in servizio, però ha deciso di intervenire per raccontarci la sua vicenda processuale, perché di questo parliamo oggi, durata ben 8 anni. Buonasera, Giovanni.
Buonasera, buonasera a te Luca e buonasera a tutti i radioascoltatori di Cittadini in Divisa, chiaramente. Ti ringrazio insomma, per questa opportunità che mi hai dato di raccontare la mia storia.
Ecco, allora,
Sì.
esattamente era l'8 febbraio, vogliamo dire pure l'orario, alle 14,
Sì,
18 minuti e 48 secondi.
è
Vabbè, questo
esatta sia la data sia l'orario, sì, mi
hai
ricordo
deciso di
bene.
scrivere questo messaggio con cui hai raccontato un attimino quella che era, dal tuo punto di vista, la realtà, della tua amministrazione e
Sì,
del tuo posto di lavoro. Questo
certamente, però
messaggio
ecco.
ovviamente non è piaciuto ai tuoi superiori, che hanno immediatamente, perché vedo che la nota indirizzata alla Procura della Repubblica, estratta ovviamente dagli atti processuali, il processo ovviamente si è concluso, è datata addirittura 9 febbraio 2007, cioè il giorno dopo.
Il giorno dopo c'è stata questa denuncia alla Procura Militare di Bari, all'epoca c'era ancora la Procura Militare di Bari, poi soppressa con la legge 244 del 2007. Sì, ma io prima di entrare diciamo, nel vivo della trasmissione, Luca, se tu me lo consenti,
Della
volevo fare
questione.
un breve preambolo.
Certo.
E cioè, volevo precisare diciamo, che quello di cui discuterò in questa trasmissione non riguarda argomenti a carattere riservato di interesse militare. Io sono un militare in servizio, tu sai bene che abbiamo, diciamo, dei limiti nel manifestare pubblicamente il nostro
Sì,
pensiero. Quindi non
infatti.
discuterò di argomenti a carattere militare riservato, non discuterò di argomenti di servizio o comunque collegati al servizio, ma argomenti che riguardano essenzialmente atti, fatti contrari alla legge, che sono stati perpetrati all'interno di una caserma della Guardia di Finanza, cioè del Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce. E che per nessun motivo questi atti, questi fatti, debbono intendersi come fatti di servizio. Questo è d'obbligo perché, come sai, insomma, l'articolo 1472 del codice di ordinamento militare, per un verso, consente ai militari di manifestare liberamente il proprio pensiero, però, per altro verso, contempla anche delle eccezioni. E queste eccezioni riguardano argomenti a carattere riservato, di servizio o collegati al servizio per i quali deve essere ottenuta, concessa un'autorizzazione del Comando Generale o degli Stati Maggiori, a seconda se il militare è un appartenente alla Guardia di Finanza o alle Forze Armate.
Sì,
Quindi questa
esatto.
premessa, diciamo così, era per me d'obbligo.
È doverosa questa premessa, anche perché noi abbiamo sempre avuto come principio la massima legalità e il massimo rispetto di quello che sono le leggi, che ci
Quindi
piacciono
commenteremo, diciamo,
oppure no.
incidentalmente così dei fatti già accertati dalla giustizia e valutati addirittura anche
Sì, guarda,
dal giudice di legittimità.
io
Quindi,
qui
sì.
appunto questa sentenza della Cassazione Penale, prima sezione, sentenza numero 36045 del 20 agosto 2014. Allora, questa sentenza praticamente
Sì, è una sentenza assolutoria, diciamo, alla fine
ha
di
colto
un.
il tuo ricorso, un tuo
Sì,
ricorso,
sì,
no?
sì.
Presentato quindi avverso la sentenza della Corte Militare d'Appello. Ecco. Allora,
Sì, perché io
io.
per aver esercitato questa critica, per aver raccontato questi fatti, narrato questi fatti sul forum telematico di cui tu prima parlavi, cioè dell'associazione FCS, della quale faccio parte, tra l'altro, come socio.
Sì.
Per aver fatto questo, in pratica mi sono ritrovato denunciato alla Procura Militare di Bari, quindi ne è scaturito un procedimento penale, un defatigante procedimento penale, che è durato quasi 8 anni.
Ecco,
Quindi
senti,
io
in
sono
buona
stato.
sostanza, no? Il
Sì.
posto che io ce l'ho qui davanti, perché faceva appunto parte era l'allegato alla segnalazione appunto del 9 febbraio 2007 che il nucleo di polizia tributaria di Lecce aveva inviato al Procuratore della Repubblica. Io volevo leggere un attimino se me lo
Certo, prego.
consenti o se vuoi,
È un atto, diciamo, del procedimento penale, quindi.
se lo vuoi raccontare direttamente tu, per me non ci sono
Sì, io posso
assolutamente problemi.
raccontarlo così, per come lo ricordo, insomma, sì.
Allora lo
Il
leggiamo,
periodo.
lo leggiamo, forse è meglio,
Sì,
perché in
certo.
effetti non c'è assolutamente nulla di questo reato che, insomma, da quello che ho letto io, assomiglia più a un processo per reato di lesa maestà che per una diffamazione o quanto altro. Allora, il nostro amico Giovanni scriveva: il nucleo di polizia tributaria di Lecce è ormai giunto al collasso. Gli ufficiali che lo dirigono, su input del comandante provinciale che prima di rivestire la carica attuale ha comandato quel reparto per circa 5 anni, aperta parentesi, e poi dicono che gli ufficiali dovrebbero rimanere più a lungo nei reparti, esercitano con continuità e sistematicità un'azione vessatoria nei confronti del personale. Non parlo dei turni di servizio assai discutibili, per cui un luogotenente o un maresciallo aiutante al termine della loro attività giornaliera al servizio della G delegante si ritrova la sera o la notte in turni 117 o controlli strumentali, inclusi festivi e prefestivi. Parlo dell'atteggiamento violento e persecutorio attuato da parte di questi ufficiali della Gestapo Salentina. Una su tutte, il comandante di questo reparto ha dato disposizioni al piantone di fare 2 volte al giorno il giro di tutti gli uffici per controllare, carta e penna alla mano, i presenti e gli assenti. Ovviamente tutti quelli che al momento del controllo risultano assenti devono poi giustificarsi col comandante. È il caso di parlare di stato di terrore. Un militare, prima di andare in bagno, ci pensa 2 volte, anche per evitare di dover chiedere l'autorizzazione al comandante della sezione. Cioè, qui è una cosa assurda, no? Eravate costretti a chiedere il permesso per andare in bagno.
Beh sì, in quel periodo insomma si viveva anche questo tipo di esperienza.
Assolutamente simpatica questa cosa. Complimenti a chi l'aveva organizzata,
Sì,
ammazza.
comunque quelli erano fatti così, non tutti i fatti strani o anomali che accadevano in quel reparto, ma soltanto così a titolo esemplificativo venivano appunto illustrati questi 2 o 3 episodi. Ce n'era uno molto più
Sì,
grave
no, no, sto
che quello.
leggendo. Allora, militari di ogni età e grado costretti a chiedere al comandante di sezione il permesso per uscire dal proprio ufficio per andare a fare una visura allo schedario. Che vergogna. Non solo, quando il piantone è eccessivamente impegnato nel suo servizio all'ingresso, il comandante del reparto fa un giro degli uffici e incarica, per l'ingrato compito di Cerbero, un maresciallo qualsiasi, distraendolo così dal proprio lavoro. Per non parlare di quelle pause che ci vengono imposte dalle ore 11 alle ore 12, in quei giorni in cui al turno di servizio in ufficio segue quello di 117. Questo per impedirci di usufruire del diritto al buon pasto. È mai possibile andare a casa alle 11 per il pranzo e alle 12 essere di nuovo in ufficio? Tutto ciò, oltre a umiliarci, ci amareggia. Soprattutto per il modo in cui veniamo ripagati dopo tanti risultati di servizio che in questi anni abbiamo conseguito. Questo produce ansia, frustrazione e altri stati di salute non compatibili con il servizio che facciamo. Molti di noi, per salvarsi le penne, fra virgolette, e non cadere nella spirale di queste angherie, ricorrono ai certificati medici, unico mezzo di tutela che al momento ci è consentito. Per tutto questo troviamo davvero singolare l'iniziativa di FIGS e del COCER volta a favorire una più lunga permanenza degli ufficiali nei reparti. A Lecce, in particolare al nucleo, speriamo che le cose cambino in fretta per garantire a tutto il personale quella dignità e serenità che negli ultimi anni sono venute a mancare. Firmato Barca Tartaro. Questo era
Quindi sì.
il
Sì,
post che tu avevi.
l'8 febbraio del 2000, 2007, sì. Un posto, diciamo, dove venivano raccontati questi episodi, quindi anche il senso di frustrazione, insomma, che regnava all'interno del
Certo,
reparto.
devo dire che dopo la tua storia comunque ci sono stati altri episodi di procedimenti penali avviati proprio per delle cose che i finanzieri avevano scritto su questo mezzo di
Sul forum
comunicazione.
telematico di FCS, sì, io ricordo un'altra discussione sugli encomi, diciamo, che vengono concessi a loro
Ah, i
dire,
famosi encomi facili.
i famosi encomi facili, sì, ma là non, io non stavo, diciamo, non facevo parte di questi colleghi che manifestavano appunto questo disappunto nei confronti di chi concedeva gli encomi.
Giustissimo disappunto. Mi ricordo che poi sulle pagine dei giornali ci furono diversi articoli che riportavano le motivazioni, a volte molto allegoriche, di questi encomi dati al personale della Guardia di
Sì, quella
Finanza.
vicenda l'ho
C'era.
vissuta da semplice spettatore, diciamo così, e
Sì,
non da parte in causa.
ricordo che ce n'era uno molto simpatica per questo encomio che fu dato all'autista che aveva preso il Presidente della Repubblica e l'aveva portato da una parte all'altra del piazzale, no? Non so
Sì,
se ti.
beh, il senso della discussione era proprio questo, insomma, si
Sì,
concedevano encomi.
vabbè, senti, torniamo a noi, no? Allora,
Sì, torniamo a noi. Ora, vabbè, questo era il messaggio, diciamo,
questo era il messaggio, sì, questo
sì,
era
come
il
ti stavo
messaggio.
spiegando, questi fatti raccontati così, fatti specifici, sono soltanto un esempio, diciamo, altri ve ne erano che non sono stati raccontati nel messaggio, come ad esempio un fatto molto grave che quel comandante impiegava in turni di servizio stressanti, tipo la vigilanza postale la domenica, un militare che era stato esonerato dai servizi esterni in quanto parzialmente invalido. Come tu sai, quando un militare, diciamo, viene ridotta la capacità lavorativa, deve essere impiegato secondo, diciamo, certi criteri, no? Che stabilisce, diciamo, l'autorità sanitaria militare. E anche il proprio comando di appartenenza, quindi un militare parzialmente invalido non può fare tutto quello che fanno gli altri militari. In questo caso il militare doveva rimanere negli uffici, cioè fare il suo servizio giornaliero all'interno degli uffici, perché il suo stato di salute e le capacità residue lavorative, diciamo, non gli consentivano di fare tutto. E invece questo comandante gli faceva fare più o meno tutto, quindi compresa la vigilanza postale la domenica, non curandosi proprio di questo stato invalidante del militare. Quindi questo è da aggiungere a tutti quegli altri episodi, insomma, elencati nel messaggio di Barca Tartaro. Ora, con
Ok.
questo cosa si voleva dire? Cosa volevo dire? Cioè, non volevo certamente contestare il diritto-dovere di un comandante di controllare il personale dipendente, ci mancherebbe altro.
Assolutamente.
Contestavo
A
invece il
volte
modo poliziesco.
diciamo che a volte ci sono questi controlli che vengono a mancare totalmente, no? Ma lì è un'altra questione, sono altri esempi e altre situazioni, no?
Sì, ma altre questioni, certo, mi dicevo. Quindi non
Senti,
si contesta il
sempre.
diritto dovere del comandante di controllare il personale, questo appunto è pacifico. Si contestava invece il modo poliziesco con cui venivano fatti questi controlli, in modo seriale, ripetitivo, con questa sorta di schedatura. Ti assicuro, dunque, erano, diciamo, molto fastidiosi. E quindi il personale, prima di mettere il naso fuori dall'ufficio, come puoi immaginare, per ragioni chiaramente legate al servizio, ci pensavo due volte.
Guarda, a suo tempo, quando io, come tu sai, come sanno coloro che ascoltano questa trasmissione, sono un ex militare, no? A suo tempo anch'io ho vissuto un'esperienza simile di controllo, anche per andare al bagno, dovevo segnare su un registro, esco dalla stanza alle ore tot, rientro alle ore tot e il luogo dove ero andato. Quindi ti lascio immaginare.
Sì, solitamente non comprendo bene le ragioni per cui si mettono in atto comportamenti di questo tipo, però insomma una volta che accadono secondo me devono essere denunciati e anche criticati. E poi volevo
Certo.
anche dire un'altra cosa perché si è parlato del nucleo di polizia tributaria, non il reparto è interessato di legge, ovviamente parliamo del comandante pro tempore, cioè il comandante che all'epoca dei fatti, quindi nel 2007, aveva appunto il comando di questo reparto, perché dopo altri comandanti sono succeduti, diciamo, e nulla hanno a che fare, sono estranei rispetto a tutte queste vicende di cui stiamo parlando. Questo mi sembra pure doveroso perché uno che magari ascolta in radio Nucleo Polizia Tributaria di Lecce subito collega all'attuale comandante o a quello che dopo.
Assolutamente no, ripetiamolo, ripetiamolo, perché ripetere giova sempre. Questi fatti sono oggetto di una sentenza, di un procedimento penale e sono riferiti all'8 febbraio del
2007,
2007.
per il periodo pregresso rispetto all'8
Per
febbraio
il
2007,
periodo.
chiaramente, perché i fatti
Chiaro.
accadevano, no? Prima, poi
Perfetto.
all'8
Senti,
febbraio c'è stato il messaggio.
a un certo punto la sentenza, il giudice della corte scrive: in primo luogo, riferendosi alla sentenza di appello, al giudice di appello, alla decisione del giudice di appello, ha mal interpretato la giurisprudenza di questa corte, che richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale ed europea, considera in ogni caso non consentito dal diritto di critica, reso legittimo dalla funzione pubblica esercitata dal soggetto criticato e dall'interesse pubblico della notizia, l'attacco alla persona. Da intendersi però quale offesa rivolta senza ragione alla sfera privata, non coinvolta nell'ambito di pubblica rilevanza della notizia, mediante l'utilizzo di non pertinenti argomenta ad hominem.
Certo, è
Questa è
una...
la chiave della sentenza, praticamente. E poi, ovviamente, la Corte continua con le sue considerazioni, fino a concludere che annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché trattasi di fatto non punibile ai sensi dell'articolo 51 codice penale in relazione alla diffamazione nei confronti della parte e perché il fatto non costituisce reato in relazione alla diffamazione nei confronti dell'altro che era, se non ho capito male, il comandante del reparto.
Il comandante sia del nucleo di polizia tributaria che il comandante provinciale, il comandante del nucleo di polizia tributaria per aver dato causa, diciamo, a questi comportamenti, il comandante provinciale per avervi in qualche modo prestato acquiescenza, perché lui conosceva questi atteggiamenti da parte del suo subordinato, ufficiale subordinato, nonostante ciò, diciamo, non lo ha impedito. Infatti c'è un passaggio importante della sentenza della Corte di Cassazione, che dice che non impedire un evento che c'è l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Quindi,
Sì, anche questo è scritto
e
nella sentenza.
questo passaggio della sentenza dice, cosa dice? Dice che quei fatti che venivano commessi dall'ufficiale lì al nucleo di polizia tributaria erano dei reati, in poche parole, perché la locuzione, cito testuale della sentenza della Corte di Cassazione, l'imputato ha agito nell'ambito del diritto di denuncia, eccetera, eccetera, vabbè, poi dice: non può in astratto dubitarsi che il sistema non solo un diritto, ma di un dovere imitare di denunziare comportamenti simili, insomma, no? Dunque, poi appunto, precisa che non impedire un evento giuridico che si ha l'obbligo di impedire equivale a cagionarlo. Questa locuzione non è altro che il secondo comma dell'articolo 40 del codice penale, quindi. La Corte di Cassazione sta dicendo quei fatti sono comunque dei reati e quindi
Insomma,
bene ha
sta dicendo
fatto.
attenzione, attenzione perché bene ha fatto Surano a denunciarli.
Chi ha criticato quei fatti?
Certo, vabbè, ma la tua non era una critica, ma una pubblica denuncia di fatti che poi appunto sono stati
Sì, no, era sia
censurati.
denunzia che critica, sia
Certo, sì.
denuncia che critica. E
Senti, e come li hai
quindi.
vissuti questi 8 anni?
Vabbè, sono stati 8 anni sicuramente molto difficili perché poi trovarsi in un ambiente militare appunto con un'accusa simile, cioè di aver diffamato il superiore, eccetera, eccetera, sicuramente non giova al rapporto con i colleghi, non giova al rapporto che si ha poi con il comandante, anche se magari nel frattempo il comandante era cambiato, però è sempre un disagio emotivo, diciamo, che si trova in qualche modo a vivere, no? Quindi ti lascio immaginare, insomma, cosa possono essere stati questi 8 anni, perché poi sono stati anche 8 anni di condanne, primo, secondo grado, eccetera. Quindi
Certo.
oggi ne parlo più serenamente dopo la sentenza definitiva della Corte di Cassazione, ma ti assicuro che in quel periodo, quando una condanna successiva all'altra, insomma, erano
A che pena
momenti
ti
così
aveva
molto.
condannato in primo grado
Dunque, in primo
la
grado la Tribunale Militare di Napoli, 6 mesi di reclusione, più il risarcimento alla parte civile, perché quell'ufficiale poi si costituì anche parte civile, voleva il risarcimento del danno, perché è stato
Sì.
danneggiato, a suo dire, e le spese poi processuali. La Corte Militare d'Appello confermò la sentenza del Tribunale Militare di Napoli, riducendo però la pena da 6 a 4 mesi di reclusione, quindi una leggera, diciamo così, un
Diminuzione.
leggero sconto di pena, chiamiamolo così. Niente, poi la Cassazione è intervenuta una prima volta annullando la sentenza della Corte Militare d'Appello con rinvio affinché venissero accertati quei fatti, perché, bene dirlo, i giudici di merito, quindi di primo e di secondo grado, omisero letteralmente di accertare quei fatti nonostante la difesa lo avesse
I
chiesto,
fatti che
insomma,
tu avevi
in
descritto nel
udienza.
messaggio,
Certo,
ovviamente.
perché insomma anche uno studente del primo anno di giurisprudenza sa bene che quando si parla di diffamazione, quindi di un procedimento penale che ha a che fare con la diffamazione, e la diffamazione consiste nella critica o dei fatti o nella narrazione di fatti, ebbene il giudice quei fatti ha l'obbligo di accertarli, no?
Certo.
In primo luogo per capire se c'è la scriminante ex articolo 596, se opera questa scriminante, ovvero quella di cui l'articolo 51 in base al diritto di critica, ma anche laddove il giudice dovesse ritenere che è superato il limite della continenza, la verità dei fatti serve sempre al giudice per decidere poi, per valutare l'intensità del dolo, quindi la pena da
Da
applicare. Quindi
comminare,
anche
certo.
se il termine risulta comunque offensivo, nonostante i fatti siano stati accertati nella loro veridicità, questo serve al giudice a far dire quale è stata l'intensità del dolo e quindi la pena corrispondente poi, no? Quindi in ogni caso il giudice deve accertare i fatti. Ecco, questo non è stato fatto
Quindi
né dal Tribunale Militare di Napoli.
rinviato al giudice d'appello, il giudice d'appello la seconda volta che in diverso
Il giudice
collegio.
d'appello la seconda volta sì, ha sentito i testimoni, quindi durante l'istruttoria dibattimentale ha accertato che quei fatti corrispondevano a verità e quindi mi ha assolto per alcune espressioni che io avevo usato nel messaggio cosiddetto diffamatorio, non mi ha assolto invece per altre espressioni, quindi il termine Gestapo Salentina non è andato tanto a genio a quei giudici e quindi mi hanno condannato ugualmente anche all'esito, diciamo, del giudizio di rinvio.
E
La
questa
pena
volta?
ridotta, ovviamente un mese, credo, un mese o 2 mesi di reclusione, ora non ricordo,
Sì.
e il risarcimento alla parte civile nel frattempo è sceso a 500 euro. Quindi.
Ah.
Ovviamente ho impugnato anche quest'altra sentenza perché non condividevo assolutamente le motivazioni scritte dai giudici. Devo fare apro una parentesi per dire che nel giudizio di rinvio ho apprezzato molto il giudice Maria Teresa Poli, davvero molto scrupolosa e attenta durante l'istruttoria dibattimentale, quindi ha contribuito, diciamo così, significativamente a fare chiarezza sui fatti. Questo devo dire, nel lungo procedimento militare, la prima volta il primo giudice che, trovo così scrupoloso e attento all'accertamento dei fatti. Chiudo parentesi. E quindi, stavo dicendo, ha ridotto la pena e anche il risarcimento da parte civile. Ovviamente ho impugnato questa sentenza perché non condividevo, il ragionamento fatto poi da quei giudici circa la mia responsabilità comunque, anche dopo l'accertamento dei fatti, e ho fatto un nuovo ricorso in Corte di Cassazione. E questa volta la Corte di Cassazione mi ha dato ragione, statuendo sì che alla fine si è trattato di un diritto di critica che io avevo legittimamente esercitato senza violare alcuna norma
Certo,
penale.
appunto sulla funzione e non sulla persona direttamente,
Certo, certo, certo.
come è chiarito nella sentenza. Senti, dopo questa esperienza, no? Innanzitutto durante questo lungo travaglio giudiziario, le rappresentanze militari e l'amministrazione ti sono state vicino?
Ma non vicino in che senso?
Ti
Vicino.
hanno supportato oppure, come è capitato in moltissimi casi, sei stato isolato, messo da parte, relegato in un angoletto dietro una scrivania?
Ma relegato in un angoletto non direi, no. Da questo punto di vista non ho avuto, diciamo, grosse ripercussioni, almeno da parte dell'amministrazione. Per quanto riguarda la rappresentanza, tu parlavi del COCER, del COBA, sì. Allora ho avuto la solidarietà sicuramente di un paio di colleghi delegati COBAR, ma l'istituzione no, non credo poi che rientri tra le prerogative degli organismi di rappresentanza di manifestare solidarietà a imputati, insomma, indagati, eccetera. Quindi certo.
Dopo la sentenza di assoluzione?
Dopo la sentenza di assoluzione, sì, ma sempre i colleghi più stretti, gli amici, insomma, si sono in qualche modo rallegrati per il felice esito di questa lunga vicenda penale, questo sì.
Perfetto. E quindi, io credo che questa tua vicenda debba far riflettere prima di tutto l'amministrazione militare e in genere le altre amministrazioni militari, no? Perché non sei l'unico caso di militare sottoposto a processo per un reato che poi
sì, la sentenza non fa che ribadire, diciamo, principi di diritto, insomma, già contenuti.
Qua vedo che nella sentenza ci sono tantissimi richiami a altre sentenze di analogo tenore. Il problema è che l'amministrazione spesso e volentieri non vuol vedere oltre un certo a dei limiti, no? Nell'affrontare.
Sì, ma a partire dalla Costituzione a noi è riconosciuto il diritto di manifestare liberamente il pensiero, insomma, quindi no, l'articolo 21 della Costituzione, certo. Poi l'articolo 53 della stessa Costituzione dice che le forze armate, i corpi armati si informano ai principi costituzionali, quindi non è che hanno una Costituzione a parte le forze armate. E in ultimo c'è l'articolo 1472 del codice dell'ordinamento militare che consente a tutti i militari di manifestare pubblicamente il loro pensiero, quindi pubblicamente, sottolineo pubblicamente, quindi anche su un forum telematico, in una trasmissione radio televisiva come sto facendo io in questo momento, quindi non ci sono delle preclusioni, salvo, ripeto, che il militare non vada a trattare, a parlare di fatti.
Gli argomenti di servizio,
riservati, eccetera, eccetera.
Senti, siccome siamo arrivati a pochi minuti da questa nostra chiacchierata, appunto ricordo a chi ci ascolta che come ospite Giovanni Surano, un maresciallo aiutante,
sì,
giusto?
Sì, detto bene,
della Guardia di Finanza, attualmente in servizio, che ci ha raccontato della sua esperienza giudiziaria, ovviamente mezz'ora è poco per affrontare un argomento così delicato, soprattutto quando si parla della libertà di espressione, della libertà di poter criticare anche in modo aspro l'operato della propria amministrazione, quindi dei superiori, no? E ovviamente senza eccedere quei limiti che appunto la Corte di Cassazione ha ben ricordato nella sentenza che riguarda il nostro amico. Tu cosa consiglieresti ai tuoi colleghi che si ritrovano adesso, oggi, in queste condizioni, che ce ne sono tanti, sia della Guardia di Finanza, ma anche dell'Arma dei Carabinieri, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica?
Beh, cosa consiglierei? Io ho fatto quello che ho fatto, insomma, essendo consapevole di quelli che erano i miei diritti. Ovviamente ciascuno poi si assume le responsabilità di quello che fa, sia penalmente che disciplinarmente, quindi è un fatto soggettivo, io non mi sento di dare consigli, diciamo, a colleghi, non mi sento di dire loro fate quello che ho fatto io, è un fatto soggettivo. Ognuno, quando si avvale di questo diritto, quando esercita la critica, lo fa consapevolmente, quindi assumendosi le responsabilità penali e disciplinari, quindi non mi sento di dire cosa dovrebbero fare, cosa devono fare.
Ok, perfetto.
Certo, una volta che si trovano impelagati in un procedimento penale, l'unico consiglio che mi sento di dare è quello di lottare, di andare avanti fino in fondo e ottenere giustizia, insomma, questo sì.
Purtroppo nel 2015, siamo nel 2015, esiste nelle forze armate, o meglio nelle amministrazioni militarmente organizzate, rette da una struttura gerarchica come è quella che caratterizza la compagine militare, è ancora purtroppo esistente quel principio del anzi non principio, quel reato di lesa maestà dove l'inferiore non può criticare l'operato del superiore. La Corte di Cassazione ovviamente ha stabilito il contrario.
A maggior ragione quando l'operato del superiore può ravvisare ipotesi di reato, perché poi
Perfetto.
di quello dobbiamo pure
Di
parlare,
quello
no?
si è trattato, come ha
Sì,
detto
non si trattava di
il
un pezzo così
giudice
del
della
superiore,
Cassazione.
che, no, si parla proprio di fatti che astrattamente possono costituire, insomma, reato, e quindi
Senti,
non
per
sì?
concludere velocemente, dopo sei stato assolto, e
Sì.
poi che cosa è successo?
Ma dopo la soluzione, insomma, pensavo che tutto fosse finito, se non che mi è stato, diciamo, notificato un provvedimento disciplinare, quindi parliamo di un atto definitivo della pubblica amministrazione, e anche questo può essere commentato come una sentenza. E quindi una sanzione disciplinare di 2 giorni di consegna, che il militare sa cosa significa, che verrà trascritto negli atti matricolari, eccetera, eccetera, perché secondo l'autorità disciplinare, io sì, mi sono avvalso di questo diritto di critica, però dovevo farlo seguendo la via gerarchica. Quindi,
Come
i
si
fatti
dice a
che
Roma, l'amministrazione della Guardia di Finanza si è consolata con l'aglietto. È
sì,
una, è
i
una.
fatti che io. Sì, i
Avrebbero
fatti che
dovuto
io.
valutare più attentamente il contenuto della sentenza e soprattutto io mi auguro che ci sia un magistrato che vada ad accertare se quella segnalazione famosa del 9 febbraio 2007 non si sia poi tramutata in un danno per le casse dell'amministrazione pubblica o
Beh, il
meno.
procedimento penale è costato tanto, anche un consulente tecnico d'ufficio pagato sui 5.000 euro, cosa del genere, oltre alle
Addirittura.
spese per testimoni, eccetera, eccetera. Quindi il procedimento penale è costato tanto, quello è sicuro, graverà tutto sui contribuenti, insomma, sulle casse pubbliche.
Questo adesso concludiamo perché abbiamo superato abbondantemente il limite. Io ringrazio Giovanni
Grazie a
Surano di
te.
essere stato nostro ospite.
Grazie a te, grazie a Radio Radicale,
Invito,
un saluto a tutti i radioascoltatori, ovviamente.
grazie, e colgo l'occasione per invitare il Premier Matteo Renzi e soprattutto la magistratura militare a cogliere anche queste discussioni come spunto di dialogo per cominciare a pensare a una riforma della giustizia militare che sia più adeguata ai tempi. Buonasera.
Buonasera a tutti, ciao.